Se voi siete stati a Rovereto quando abbiamo fatto il 25 aprile, là. Ecco, la chiesa da allora è cresciuta, stiamo andando avanti, in mezzo a tante difficoltà, ma le difficoltà ci mantengono vivi, no? Non ci fanno addormentare. E quello che dice la scrittura è che ogni difficoltà invece ci fa crescere e ci rafforza. Perciò è una gioia per me essere qua. Come ho detto, essendo l'unico in questo momento a Rovereto che amministra la Chiesa, difficilmente esco da quella cittadina. Però è stata quando il vostro pastore Francesco mi ha chiesto di essere qua con voi, ho accettato veramente volentieri perché avevo gioia di conoscervi. Vi porto i saluti della Chiesa di Rovereto, mi hanno detto di salutarvi, di portarvi il loro abbraccio, perché facciamo parte della stessa famiglia, facciamo parte dello stesso popolo e abbiamo avanti a noi la stessa anche missione. Allora, il titolo che ho scelto questa mattina, che è stato molto difficoltoso scegliere come titolo, come vivere bene, io credo che non è sbagliato, perché non è come vivere bene, ma credo che il titolo dovrebbe essere come possono le nostre vite dare un senso, essere concrete, il vivere bene in quel modo. E allora, vogliamo leggere dal libro di Paolo ai Romani, dalla lettera di Paolo ai Romani, il capitolo 1 dal versetto 14 al versetto 17. Lettera di Paolo ai Romani, dal capitolo 1, dal versetto 14 al versetto 17. Paolo scrive: io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, dal giudeo prima e poi dal greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede in fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Vogliamo chinare il capo. Padre, io ti voglio ringraziare e lodare per la tua parola, perché attraverso di essa, Signore, tu ci dai le direttive per crescere, le direttive per servirti, le direttive per onorarti in ogni ambito della nostra vita. Padre, io ti ringrazio perché attraverso di essa noi possiamo conoscerti. Non c'è altro modo per conoscerti se non attraverso la tua parola. Padre, perciò ti voglio ringraziare, perché noi adesso possiamo aprirla, leggerla, studiarla, Signore, e apprendere da essa. Dammi saggezza affinché non siano, quello che dico non siano parole mie, di uomo, ma che possano essere le parole tue verso il tuo popolo. E dacci delle orecchie buone e attente, affinché quello che tu ci vuoi insegnare, il principio che tu ci vuoi insegnare, possa entrare a far parte di noi e guidarci in questa vita nel modo degno di essere vissuta, affinché tu possa essere onorato. In questo, Signore, io ti chiedo di stare con me che parlo e con tutti coloro che ascoltano, affinché sia io che loro possiamo essere un'unica cosa davanti a te. Amen.
Amen.
Allora, come ho detto, è un po' cercare il titolo mi veniva difficile in base a quello che io avevo nel cuore di darvi. Però è importante sapere cosa significa per ognuno di noi vivere bene in questa società, perché molte volte è difficile stabilire cosa significa. Perché? Perché tanti pensano che per vivere bene bisogna avere denaro, tanti pensano che per vivere bene devono avere una bella casa grande, tanti pensano che per vivere bene bisogna avere un buon lavoro. Capite che per vivere bene molte volte ci sono varie parole o varie cose che noi abbiamo in mente. Quando uno chiediamo a un altro cosa ti aspetti per vivere bene? Ora, qualcuno ha detto che per vivere bene bisogna essere famosi e grandi. E allora il problema è nel definire cosa si intende per essere famosi e nel definire cosa si intende per essere grandi. Perché non so quanti di voi hanno mai sentito parlare di Charles Manson. Lui è uno dei più famosi criminali statunitensi, tanto che era stato soprannominato Mr. Satana. Hanno fatto canzoni, hanno scritto libri su di lui. Era famoso? Onora di Adolf Hitler. Quanti film e libri sono stati scritti su... Era famoso? Allora potete pensare di qualsiasi altro dittatore che c'è. Se noi quando guardiamo questa cartina andiamo a prendere la Corea del Nord, è una persona che se ne parla tanto, è famoso. Perciò voi capite che è molto... Nessuno può credere che citando uno di questi personaggi noi stiamo parlando di persone, di grandi uomini. Perciò capite come la grandezza o la fama non è tante volte appropriato sull'essere veramente importanti in questo mondo. Credo quindi che bisogna stare attenti a come noi usiamo il termine grande e come noi usiamo il termine famoso. Perché? Perché se noi mettiamo il termine grande o famoso sulla persona sbagliata, creiamo tanti problemi. Abbiamo tanti problemi. Ora, perché tutto diventa un blef. Perché se io mi vado a vedere come una persona grande, una persona che non ha nulla da dare, creiamo un grande blef. Ora, perché dico questo? Perché una persona grande che la scrittura mi porta è l'Apostolo Paolo. Ora, l'Apostolo Paolo era un uomo grande, ma non un uomo grande di statura, perché gli scritti dicono che non era tanto alto. Non era neanche famoso per altro, ma era una persona grande perché la sua grandezza nella scrittura è riportata in tre cose principali che lui ha fatto. Quando io parlo dell'Apostolo Paolo, quando guardiamo l'Apostolo Paolo, possiamo vedere colui che per prima ha cambiato la storia della fede cristiana. Perché? Perché senza l'Apostolo Paolo la fede cristiana non sarebbe mai uscita da Israele. Ma lui è stato l'Apostolo dei Gentili, perché è proprio l'Apostolo Paolo che noi siamo qua oggi. È attraverso l'Apostolo Paolo che la parola di Dio si è sparsa in tutto il mondo gentile. Ma la seconda cosa che possiamo vedere in Paolo, una grande persona, perché Paolo è stato quello che ha fondato chiese in tutte le città conosciute di allora. Lui aveva un unico obiettivo, quello di fondare chiese affinché la parola di Dio fosse annunciata in quella città. E la terza cosa che è importante per Paolo, perché una buona parte di quello che noi leggiamo nella Bibbia è stata scritta da lui. Perciò ecco che uno dei tre motivi che io posso dire Paolo era una grande persona, ma era una grande persona perché Dio l'ha fatto essere tale. Allora, in che modo Paolo divenne grande? E allora questa mattina, in questo passo che abbiamo visto, voglio vedere tre cose. La prima cosa che voglio vedere è l'atteggiamento che aveva Paolo verso la vita. Guardate il suo atteggiamento. Paolo come si definisce? Versetto 14, le prime parole. Io sono un debitore. Cioè, capite quello che Paolo, come Paolo si definiva? Non si definiva io sono una persona famosa che voglio avere i primi posti, che io sono un debitore. Cioè Paolo sentiva tutta la sua responsabilità su tutte le persone che lui incontrava. Lui, ogni persona che incontrava, lui sentiva un debito verso questa persona. Sapete, quando noi abbiamo fondato la chiesa a Rovereto, io quando le persone mi vengono a dire, ma perché avete fatto la chiesa a Rovereto? Io dico sempre che noi avevamo un debito come chiesa di Trento verso Rovereto. Qual era il debito che noi avevamo? Il debito che avevamo è che la prima chiesa a Rovereto negli anni 60, a Trento, negli anni 60, era stata fondata da credenti che venivano dalla Svizzera e abitavano a Rovereto. Poi i fatti della vita sono andati come sono andati, però a Rovereto non c'era nessuna testimonianza evangelica. E noi a Trento per 17 anni, insieme a Romeo Dinale e altri, pregavamo che a Rovereto ci fosse una chiesa. E aspettavamo e pregavamo che il Signore ci aprisse attraverso con qualche credente in quella città per poter iniziare un'opera in quella città. Perciò possiamo dire, dicevamo sempre, noi abbiamo un debito verso quella città. E quando adesso ogni tanto mi viene a trovare una di quelle persone che era negli anni 60 dalla Svizzera, lei quando è venuta nella nostra chiesa si è messa a piangere, Carmela, dicendo è bello vedere a Rovereto una chiesa. Noi abbiamo, tutti di noi abbiamo un debito. Paolo si sentiva debitore, era un debitore, e lui era debitore verso, guardate, verso chi? Verso tutte le persone, era debitore verso i greci, era debitore verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Per lui non c'era distinzione di persona, lui in queste quattro categorie ha racchiuso anche noi. Paolo si definiva un debitore. E perché un debitore? Lui era un debitore, si sentiva un debitore, prima di tutto a motivo di quello che lui era. Lui era nato di nuovo. Cosa significava essere nato di nuovo? Che lui, come nato di nuovo, l'unico suo scopo nella vita che aveva era quello di testimoniare questo grande cambio che era successo in lui. Non aveva altro obiettivo. Non si può essere nati di nuovo, se, non si può sperimentare la conversione senza sentire, senza un debito nel condividere questa grande esperienza. Cioè, chi di noi, quando ha conosciuto Cristo, non è corso a casa a dire a tutti quelli che conosceva, io ho conosciuto la grazia di Cristo Gesù? Questo è il grande, un debito che appena uno nasce di nuovo, si sente, lui vuole raccontarlo, e Paolo aveva questo, lui non poteva stare zitto e non poteva non raccontare ad altri quello che era successo in lui, perché lui era nato di nuovo. Quando le persone non parlano di Cristo ho tanta difficoltà nel capire se effettivamente dentro di lui lo Spirito di Dio sta agendo. Perché non si può stare zitti. Paolo dice non posso stare zitto. La seconda cosa, lui non poteva stare zitto perché? Perché lui aveva avuto una conoscenza diversa. Sto facendo lo studio sulla figura di Paolo con gli uomini in chiesa. E Paolo era una persona che era totalmente diversa prima. Cioè lui aveva conosciuto sulla via di Damasco il mistero di Dio. Lui prima era una persona religiosa, dopo era passato non da una religione ma una relazione. Lui era entrato in quella via a Damasco come il capo di quel drappello, sul suo bel vestiero bianco e tutti quanti dietro a servirlo, è uscito da quella via di Damasco come un cieco e che altri lo tenevano per mano. La sua vita è cambiata totalmente. Prima era l'orgoglioso Saulo, dopo è uscito da là il servo Paolo. Capite? E perciò era venuto in lui, aveva conosciuto un qualcosa di totalmente diverso. E questo totalmente diverso era che gli ebrei avevano rifiutato quella salvezza in Cristo Gesù e che secondo molti ebrei del tempo, lui era un fariseo, coloro che partecipavano alla via, a quella setta chiamata la via, erano da distruggere. Lui aveva conosciuto aveva compreso che tutti gli uomini, di qualsiasi lingua, di qualsiasi colore, di qualsiasi razza, sono tutti schiavi del peccato e hanno bisogno della salvezza. Qua dentro, come nella nostra chiesa a Rovereto, ci sono tante lingue, tante persone di nazionalità diverse. In questo periodo noi stiamo lavorando con gli immigranti, siamo in 3 centri e facciamo degli incontri. E se noi, quando io sento parlare loro, io subito mi commuovo, perché noi abbiamo dimenticato tante cose. Noi abbiamo dimenticato tante cose. Abbiamo dimenticato cosa significa soffrire per il Vangelo. E quando c'è una persona, che lui era un giornalista, che viene dal Mali, mi sembra, e quando all'incontro per la chiesa perseguitata voleva togliersi la dentiera, perché a furia di bastonate aveva perso tutti i denti. Io ho detto, no, non serve, ma ti crediamo. Però capite, noi abbiamo perso questo. Però Paolo sapeva che non ha importanza a quale lingua, a quale tribù, ma tutte abbiamo bisogno di Cristo Gesù. Tutte abbiamo bisogno di Cristo Gesù, perché tutti gli uomini sono dei peccatori. Sono dei peccatori. Egli aveva compreso cosa significava il paradiso e cosa significava l'inferno. Non sono delle favole. E forse ancora anche noi che siamo credenti pensiamo inconsciamente che sono delle favole. Non sono delle favole. Il paradiso e l'inferno esiste veramente. Ed è per questo che Gesù Cristo ha dato a ognuno di noi una responsabilità, non di riscaldare una sedia in una chiesa, non di partecipare agli incontri solamente, ma ha dato una grande responsabilità, certamente quella è formazione, dobbiamo essere formati per poter fare un lavoro, ma la responsabilità che Gesù ci ha dato la troviamo in Matteo capitolo 28 versetto 18. Matteo capitolo 28 versetto 18 dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. E questo è il grande mandato che abbiamo ognuno di noi. La Chiesa non sta portando avanti il suo mandato. La Chiesa non sta portando avanti il suo mandato, ma è quello in mandato, è quello che era l'atteggiamento di Paolo. Paolo prima voleva essere servito, lui era un fariseo, sotto la scuola di Gamaliele, uno che stava per diventare il capo della sinagoga di tutti i farisei. Non era uno qualsiasi, era quello che quando è morto Stefano ha fatto così. Non era uno qualsiasi, là era, voleva essere servito, qua Paolo non voleva più essere servito né riverito dagli uomini. Ma la domanda di Paolo era una: che cosa devo fare per gli altri? E questa è la domanda che dobbiamo porci ognuno di noi qua dentro. Cosa devo fare io per gli altri? Cosa devo fare io per Milano? Cosa devo fare io per il mio quartiere? Cosa devo fare per il mio palazzo? E questa è la domanda. E se noi pensiamo un attimino, non è una domanda tanto banale. Non è una domanda che uno possiamo anche fare, vabbè, evangelizzazione. Oggi ascoltavo la scuola domenicale per i bambini e c'era una storiella che i bambini avevano imparato le tre risposte chiave: Dio, Gesù e Spirito Santo. Hanno capito che ogni domanda girava su una delle tre. E molte volte noi facciamo così. Il problema è che Dio non ci chiama a sapere solamente le tre paroline magiche. Dio ci chiama a essere uomini e donne che devono cambiare il corso della vita e della storia delle persone che ci stanno attorno. Uno dei problemi delle chiese di oggi è che molti amano essere serviti e poi che sono disposti a servire gli altri. Oggi molti si definiscono servi di Dio, ma invece di produrre per loro, per lui, vivono come tanti parassiti nel popolo di Dio. Non non vogliono servire, vogliono essere serviti. Dite se non è così. Fate così con la testa o così con la testa. Di solito in chiesa da me li faccio ogni tanto alzare, Per voi sono bravo, Di solito li faccio alzare, faccio fare tante volte un po' di ginnastica, perché però è così. Noi non dobbiamo essere dei parassiti, dobbiamo essere persone che hanno forza. Se guardiamo la storia possiamo vedere come i veri uomini avevano un peso per questa società. Wilberforce era un grande uomo? Sì. Perché era un grande uomo? Perché lui aveva un peso per la società circostante, la schiavitù. E noi dobbiamo avere un peso per la società circostante, perché se le persone non conoscono Cristo, non potranno mai vivere delle vite come a Lui piacciono. Noi non siamo predicatori di religione, dobbiamo essere predicatori di Cristo. Io tante volte quando dicono alle persone vieni in chiesa qua e là, no, noi dobbiamo dire vieni a Cristo, non vieni in chiesa. Perché riempire una chiesa molte volte è facile, la cosa difficile è riempire il cielo, e noi siamo chiamati a riempire il cielo, non a riempire le chiese. Perché non è che una chiesa più grande è più importante è, perché sennò va bene a Roma. L'importanza non è la grandezza, l'importanza è quello, lo scopo è quello che noi stiamo facendo, è quello che voi state facendo per Milano, è quello che voi state facendo per Cinisello, è come voi siete impegnati nell'attivarvi per l'opera di Dio, quello vi fa essere importanti. Possiamo essere pochi, e va bene. Gesù ne ha scelti 12, non ne ha scelti 250. Gesù ne ha scelti 12, perciò è importante. Noi non possiamo guardare le persone come cose, noi possiamo guardare le persone come coloro a cui noi dobbiamo dare qualcosa. Allora io mi devo chiedere nel mio palazzo cosa devo dare, cosa posso fare. La seconda cosa era la disponibilità che Paolo aveva nel servizio. Guardate, versetto 15, Paolo dice, per quanto dipende da me. Per quanto dipende da me. E cos'era il problema di Paolo? Il problema di Paolo noi lo troviamo nel versetto 11 e nel versetto 12. Versetto 11 e versetto 12, Paolo scrive, io desidero vivamente venire a Roma. Roma non era una città che lui, una chiesa che lui aveva fondato. Però lui desiderava tanto essere a Roma perché lui poteva dare anche in quella città il suo servizio. Che bello! Sapete quanti anni aveva Paolo quando ha scritto questa lettera? 60 anni. E per 30 anni già era nel ministero. E ancora qua scrive, io desidero essere a Roma. Quando oggi, molte volte, uno dice, riposati un attimino. Però capite il suo zelo. Lui non sentiva la vecchiaia, lui non si sentiva essere vecchio. Lui si sentiva, io posso dare ancora a quella città degli insegnamenti di Cristo. Molte persone, non hanno grande opportunità di servire Dio perché hanno paura. Molte persone hanno paura di cosa? Hanno paura che la cosa fallisca. E la paura fa stare fermi. La paura uccide. La paura blocca. Dio non vuole che noi abbiamo paura. Dio ci vuole coraggiosi e a testa alta. Coraggiosi a testa alta. Sapete, si racconta una favola araba. che diceva che un giorno c'era la peste che stava, c'era una carovana nel deserto e incontra la peste. E allora gli chiede questa carovana alla peste: dove stai andando? Dice: vado a Baghdad a prendermi 2000 persone. Dopo un po', questa carovana rincontra la peste che tornava. E tu guarda però che sei bugiarda. Ne sono morte più di 4000 persone a Baghdad. Dice: guarda, io me ne sono prese solo 2000. Il resto è morto solo di paura. Ne sono morte più di paura che per il problema. Molte volte i credenti, perché hanno paura di investire la loro vita per Cristo, ma perché? Qual è la paura? Cosa diranno gli altri? Cosa mi accadrà a me sul posto di lavoro? Cosa succederà se vivo così? Molte volte però questo non ci fa crescere, ma ci blocca ancora di più. Non ci fa crescere, ma ci rovina ancora di più la nostra vita. C'era una persona, in Atti troviamo una persona che era così, che era felice, il governatore romano. Paolo gli parla di Cristo, Paolo gli parla di quello che significa credere in Cristo, Paolo gli dice che c'è un'urgenza per lui nel credere in Cristo per la sua vita, per la sua salvezza. Cosa dice Felice? Atti 24, versetto 25. Siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza, del giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: per ora va. Poi, quando ne avrò l'opportunità, ti manderò a chiamare. Non ci viene detto se Felice divenne credente, perché la sua paura lo bloccò. Io non devo avere paura, perché la paura porta a morte. Io devo chiedere a Dio saggezza, che affinché tolga dalla mia mente la paura e mi faccia vedere qual è la cosa migliore da fare in quei contesti. Ma guai ad avere paura. Felice era uno statista disonesto, ci viene detto dalla parola, e anche un po' corrotto. Però se avesse conosciuto in Cristo Gesù, può darsi che la sua vita sarebbe cambiata, e anche il corso della storia nella dove lui governava sarebbe cambiato. Quanto è facile per noi fare delle priorità. Per Felice ha fatto una priorità: non è tempo ora, lo facciamo domani, ti faccio chiamare. E anche noi molte volte diamo delle priorità nella nostra vita, scegliamo quello che dobbiamo fare adesso e quello che dobbiamo fare dopo, domani. Invece dobbiamo metterci a disposizione di Dio. Molte volte nella Chiesa noi ascolto tanti credenti che dicono: vabbè, ma quando potrò vedrai che farò questo. Il problema è che noi stiamo priorizzando le nostre vite. Il problema è che la nostra vita non sta a noi priorizzarla. Io non sono padrone del mio domani, è Dio che è padrone del mio domani. Io non sono padrone del mio tempo, è Dio che è padrone del mio tempo. Io l'unica cosa su cui posso appoggiarmi è adesso, neanche fra un'ora, perché non sappiamo dove saremo fra un'ora. Perciò molte volte quando si mette a priorizzare la vita, significa che noi non siamo disposti a impegnarci per Dio. Ora, io so che come Chiesa avete tanti impegni, come... Ora il problema è, la nostra domanda è: come posso mettermi a disposizione in questi impegni della Chiesa? Può essere verso Milano, può essere verso Cinisello, può essere verso qualsiasi cosa. Non posso dire domani, o quando avrò un po' di tempo, o quando avrò più soldi, perché molte volte sento anche questo, quando avrò più soldi. Però molte volte quello che mi dice: quando avrò più soldi, hai in tasca un cellulare che costa 300 euro, perché quelli che costano di meno non valgono nulla. Perciò capite come si va a priorizzare le nostre vite. La terza cosa che per Paolo era importante era proprio dare importanza alle cose che valevano. Paolo ha scritto: io, guardate, versetto 16, io non mi vergogno del Vangelo. Amen. egli conosceva bene cosa erano le cose che valevano, dove non ci doveva essere vergogna. Forse uno si va a vergognare oggi di portare un cellulare in tasca di 300 euro, perché sapendo che può darsi che c'è qualcuno che sta morendo di fame. Però per Paolo lui non si vergognava del Vangelo. No, perché? Perché il Vangelo è la cosa più preziosa che noi possiamo avere. Il Vangelo è la cosa più preziosa perché? Perché Cristo Gesù è colui che è il Vangelo. Quando noi parliamo di Vangelo, di buona notizia, noi parliamo di una persona, parliamo di Cristo Gesù, solo Cristo. Non parliamo, il Vangelo non è la mia chiesa è più importante della tua chiesa, il Vangelo non è questo è più importante di quest'altro, ma il nostro Vangelo dovrebbe essere solo Cristo. E quello è il Vangelo. Gesù ci ha mandato in giro a predicare cosa? Il nome di Cristo Gesù. Il nome di Cristo Gesù. Molte persone si vergognano del Vangelo. Si vergognano perché, come ho detto prima, temono di essere ridicolizzati. Pensano di perdere qualcosa se io vado a parlare del Vangelo con qualcun altro. E questa è la cosa che molte volte fa paura. Guardate, noi stiamo aiutando questi profughi. Allora, abbiamo il centro profughi a Rovereto e là lavoriamo molto con il comune. Siamo appoggiati dall'assessorato. Poi alcune di queste persone che venivano in noi in chiesa, che erano tante, le hanno spostate, come succede in questi profughi. Io ho detto all'assessore, mi avete mandato via i miei ragazzi in posti sperduti. L'assessore fa, ma non abbiamo posti, non c'erano posti vicini. Mi hanno mandato alcune ragazze su a Lavarone, che è distante, è un'ora di macchina da Rovereto. E mi chiama questi del centro, che io non, vedete come il Signore mi chiama, il responsabile è un centro femminile. Mi chiama questi del centro, mi ha detto, guardi Pasquale, lei deve venire qua. Perché le ragazze mi hanno chiesto che lei deve venire qua. Ho detto, guardi, però io dobbiamo metterci d'accordo. E siamo messi d'accordo che io due domeniche pomeriggio siamo su e due domeniche loro le portano giù. Sono 20 ragazze, di cui 16 sono evangeliche, 4 sono cattoliche. Ho portato là, sono tutte nigeriane, e ho portato, ognuna ha una sua Bibbia, perché stavano litigando, ho portato 3 Bibbie e stavano litigando. Ho detto, ragazze, non dovete litigare. Ognuna ha il suo nome su ogni Bibbia e queste sono le vostre. Poi ho portato una serie di Bibbie in italiano, quelle non in inglese, perché loro devono imparare a leggere l'italiano. Allora, quelli erano messi insieme sul tavolo. Ma vedete, dobbiamo vedere la gioia. E un altro gruppo è sul Monte Bondone, alle Viotte, proprio in cima al Monte Bondone, che è il monte che è stato a Trento, che sovrasta Trento. E là sono un misto di famiglie. E questi giovani questi giovani mi vengono a Rovereto e mi vengono in chiesa a Rovereto per 10 minuti la domenica, perché devono prendere l'unico bus che parte dal Mondone, e per prenderlo devono fare 2 chilometri a piedi. Prendono il bus, scendono a Trento, prendono il treno. Mi detto, ma andate a Trento, nella chiesa a Trento? No, per noi qua ci troviamo bene. E vengono là. E uno di questi, John, ha convertito un musulmano dentro il centro, e anche questo giovane musulmano sta venendo in chiesa. Cioè, capite? Loro, tante volte noi temiamo di fare delle attività, e John mi diceva, lui temeva di farla al centro, parlare di Cristo. Perché? Perché la maggior parte erano musulmani su Abbondone. Ho detto, John, tu non devi temere, perché se no potevi rimanere in Nigeria. Tu non devi temere. Perciò, capite, loro hanno tanta di quella gioia quando si incontrano, che noi dobbiamo solo rimaniamo a bocca aperta. Vogliono cantare, vogliono ballare. Adesso dobbiamo fare una serata tutti vestiti nigeriani. Perché già ho fatto un matrimonio vestito in nigeriano, ancora il vestito ce l'ho. Perciò per dire, ed è bello che loro vedere quella gioia, e quella non hanno vergogna. Ora, cosa significa? Che molte volte noi abbiamo delle vergogne. Quali sono le vergogne che noi abbiamo nel parlare del Vangelo? Molte volte noi abbiamo una vergogna intellettuale. Abbiamo timore che il Vangelo non sia all'altezza intellettuale della cultura che ci sta attorno. Abbiamo timore che quando noi parliamo del Vangelo, le persone che più, fra virgolette, intelligenti o sapienti di questo mondo ci prendono in giro. Però il sentimento è comune per chi non conosce la vera filosofia del Vangelo. Non esiste nessuna filosofia maggiore di quella del Vangelo. Non esiste nessuna cosa più elaborata del Vangelo. Capite? Il Vangelo è qualcosa di straordinario ed è molto semplice, però è straordinario. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia. Però poi quando gli si chiede, mettiamo al cieco, ma cosa è successo? Ah, non lo so. Perciò quando noi parliamo del Vangelo e portiamo il Vangelo alle persone, non dobbiamo avere paura che il Vangelo non sia adatto intellettualmente, perché quando le persone veramente abbracciano quel Vangelo, il Vangelo riempie tanto la loro mente, riempie tanto loro stessi, che non c'è più spazio per tutto quello che loro pensavano che era importante intellettualmente. Paolo era intellettualmente capace? Sì. Aveva studiato, sì, però quando ha conosciuto il Vangelo ha detto tutto il resto è tanta spazzatura. Tutto il resto è tanta spazzatura, perché è stato tanto riempito dal Vangelo che non c'era più spazio per il resto. E come tante volte io ho lo scaffale dei libri inutili a casa mia, che sono libri che mi danno, gli do un'occhiata, è inutile, mi fa peccato buttare un libro, lo metto là. Ogni tanto, quando però c'è un libro utile e non c'ho spazio, comincio a togliere i libri inutili e buttarli. Così nelle nostre vite, quando il Vangelo entra nella vita, tutte le robe inutili, ma non servono più. Capite che per Paolo tutte le robe che non sono Dio sono pazzia. È pazzia. La seconda cosa, che noi abbiamo vergogna non tanto intellettualmente, ma anche socialmente molte volte. Perché molti temono che se noi accettiamo, se noi parliamo di Cristo, noi veniamo schierniti, veniamo rifiutati, veniamo ignorati, veniamo lasciati senza lavoro, rimaniamo potesse senza amici o senza famiglia, se veniamo maltrattati. E questo molte volte può succedere nell'ambito scolastici. Può succedere in quegli ambiti dove l'aggregazione è fondamentale. Io è bello vedere gli adolescenti in chiesa da noi che portano i loro amici non credenti all'incontro degli adolescenti. Vuol dire che non ti vergogni. Vuol dire che per te parlare di Cristo a un altro è importante. E sapendo quello che è successo qualche giorno fa, in Liguria, vediamo quant'è importante che le vite siano toccate dal Vangelo. Ok? Paolo dice: io non mi vergogno del Vangelo. Potesse che si vergognava di tante altre cose, ma io non mi vergogno del Vangelo. E se io, leggendo in altre parti, scrive: io sono stato appartato per il Vangelo, separato per il Vangelo, e ancora: io sono ansioso di predicare il Vangelo anche da voi a Roma. Per Paolo era importante, e Paolo, quando scrive questo, aveva in mente tutte le persone. Quando Paolo vuole andare a Roma, non vuole andare a Roma per vedere il Colosseo, perché ora il Colosseo era pericoloso vederlo, non andava a Roma per andare a vedere il Vaticano, anche se allora non c'era, non andava a Roma per farsi un giro a Piazza Navona, ma Paolo voleva andare a Roma perché voleva conoscere i credenti che erano là. Ed è importante questo, Lui aveva solo una cosa in mente: predicare il Vangelo a Roma. Pensate se ognuno di noi qua dentro abbiamo una sola cosa in mente: predicare il Vangelo nel posto di lavoro, predicare il Vangelo a scuola, predicare il Vangelo nel mio quartiere. Se noi, ognuno di noi, avessimo solo questo in mente, come cambierebbe questa città? Come cambierebbe questa città? Paolo custodiva quello che effettivamente era di gran valore. Per lui era di gran valore non la sua cultura, non il suo status, non quello che lui sapeva, ma che della scuola di Gamaliele, ma quello che era per lui stato un gran valore, quella perla che, per cui lui ha venduto tutte le sue perle per averla, era il Vangelo. Isaia ha scritto, in Isaia 5, versetto 20, guai a quelli che chiamano bene il male e il male bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Oggi le persone, quando parlo di persone parlo anche di credenti, hanno cambiato le etichette alle cose che valgono. E allora si sceglie una chiesa, non perché se, non in base a se quella chiesa predica il Vangelo o meno, ma se quella chiesa ha un buon gruppo musicale, se quella chiesa ha questo o ha quest'altro. Si sono cambiate le etichette. E allora ecco che ci sono le cose di poco valore che costano tanto, e ci sono le cose che hanno veramente un valore, che molte volte sono svendute. Perché le persone non si vanno più a chiedere se in quella chiesa o in quell'ambito si predica il Vangelo o no, ma se in quell'ambito mi danno quello che io voglio, quello che io desidero. Ora, il Vangelo è la notizia più preziosa della vita. Vado a chiudere. A causa di cosa è più preziosa della vita? È più preziosa della vita perché il Vangelo non ci viene da un predicatore o da un rabbì qualsiasi, ma ci viene direttamente da Cristo Gesù. Perciò la cosa più preziosa della vita, perché è la sua fonte, che è una fonte preziosa. Il Vangelo è prezioso perché il soggetto di cui parla il Vangelo è prezioso. Cioè il Vangelo mi dice solo, mi parla solo di Cristo Gesù. Il Vangelo è prezioso perché attraverso il Vangelo noi possiamo vedere la forza salvifica di Cristo Gesù nel salvare le persone. Paolo diceva di cui io sono il primo, e io posso dire invece io sono il primo, perché chi mi conosceva prima vedeva che ero veramente una cattiva persona. Il Vangelo ha la forza di rompere, spezzare, distruggere e ricostruire. E ogni figlio di Dio è una persona ricostruita da Dio. La cosa più importante che ogni cuore deve desiderare per vivere bene è di essere una persona rilevante, non per la sua grandezza, ma per la grandezza di Dio. Io voglio lasciarvi con delle domande che solo ognuno di voi può dare delle risposte. Cos'è per te la cosa più preziosa? Cos'è per te la cosa più preziosa? Qualcuno ha detto che noi siamo quello che amiamo. Se io amo Cristo, io vivo Cristo. Se io amo la Chiesa, io vivo la Chiesa. Cioè, qual è la cosa più preziosa che tu hai? E cosa stai facendo per realizzare quella cosa nella tua vita e nella società circostante? Perché se quella cosa è preziosa per te, tu non, la prima cosa, quello che vuoi fare è condividere questo con gli altri. Dove sei impegnato? Io credo che ognuno di noi deve essere impegnato in un ministerio fuori dalle quattro mura. E allora io ho detto nella chiesa Rovereto c'è un periodo dove io ascolto i progetti, e allora ci possono essere progetti che io posso sostenere solamente con la preghiera e dargli materiale, ci sono progetti che dobbiamo lavorarci in 2, 3, 4 per portarlo avanti quel progetto, però ognuno di noi è chiamato da Dio
con un progetto, quello di testimoniare Cristo. Ricordati che in base a queste risposte il tuo atteggiamento cambierà. In base a queste risposte il tuo atteggiamento dimostrerà quello che tu credi. Non vergognarti del Vangelo. Tenilo ben alto il Vangelo. Un giorno Francesco Maggio ha detto che molti, quando lui parla ai musulmani, molti dei musulmani rimangono scandalizzati di come noi trattiamo le nostre Bibbie. Perché per loro, quando dice io mi diceva da un Vangelo in un porto, può darsi che non solo portano con loro quel Vangelo, ma li trovo messi sempre nei muretti in alto, mai buttati nel cestino della spazzatura. Però molte volte invece noi trattiamo, anche là si vede qual è la cosa più importante che noi abbiamo. Non ti vergognare di raccontare la buona novella, non ti vergognare di raccontare la storia più grande che sia mai stata rivelata da Dio. Perché? Perché come dice Paolo, esso è potenza di Dio. E quando Paolo parla di potenza, la parola che qua usa è dinamite. Il Vangelo è la dinamite di Dio, è la dinamite che rompe. Vogliamo che questa società cambi? Dio vuole usare me e vuole usare te. E può usarci solamente se noi utilizziamo il Vangelo, perché il Vangelo rompe. Perciò lasciamoci avvolgere dal Vangelo. Facciamo sì che il Vangelo ci copra completamente, ci tenga stretti. Allora sì, che possiamo vivere bene. Vuoi vivere bene in questo mondo? Lasciate avvolgere dal Vangelo. Padre, ti voglio veramente ringraziare e lodare. Ti voglio ringraziare e lodare perché veramente potessi che il titolo poteva dare speranze, però la tua parola è quella che copre ogni cosa. Padre, ti voglio ringraziare perché il tuo Vangelo è dinamite. Il tuo Vangelo è in grado di spezzare le catene del male in questo paese. Il tuo Vangelo è in grado di portare nel tuo regno le persone più difficili, Signore, le persone che si oppongono completamente a te. Signore, ti prego di perdonarci per quante volte abbiamo avuto paura di parlare del tuo Vangelo, per quante volte ci siamo veramente nascosti, ci siamo ghettizzati da soli, perché pensando che non possono capire, o chissà cosa mi faranno, o chissà come reagiranno. Padre, io non devo avere paura delle reazioni degli altri, io devo avere paura della tua reazione, perché ognuno di noi, io un giorno dovrò comparire davanti al tuo tribunale, e davanti al tuo tribunale devo rendere conto di cosa io ne ho fatto del tuo Vangelo. Signore, tu ci hai messo in mano un qualcosa di potente, ma che veramente noi molte volte lo teniamo nascosto dentro il nostro cassetto. Padre, fai sì che veramente questa Chiesa, fai sì che veramente questo popolo, fai sì che veramente ogni membro di questa Chiesa, ogni tuo figlio di questa Chiesa, Signore, possa essere una dinamite nel posto dove tu l'hai messi. Fai sì che veramente questa città possa esplodere a causa del tuo Vangelo. Fai sì che veramente la tua parola possa germogliare in ogni palazzo di questa città. Fai sì che veramente a Milano ci possa essere una chiesa che possa predicare fedelmente la tua parola. Fai sì che veramente ognuno di questi miei fratelli, di queste mie sorelle, possa essere uno strumento potente e indispensabile in questa società. Signore, tu ci hai messo a essere la coscienza di questo mondo. Signore, facci essere coscienza di questo mondo, costi quel che costi. Signore, io ti prego perciò per i leader di questa Chiesa, affinché tu dai loro saggezza, dai a loro, Signore, veramente il tuo spirito in abbondanza affinché possano vedere coi tuoi occhi attorno e creare delle attività, creare delle cose che possono sconvolgere questa città. Signore, io ti prego per i bambini di questa chiesa. Signore, perché sono le generazioni future. Affinché noi, Signore, sia come genitori che come leader, che come insegnanti, possiamo avere a cuore e dare quegli strumenti, Signore, utili per la loro crescita in un modo forte e potente. Affinché siano tanti piccoli Timoteo, che un giorno possono ricordarsi quello che hanno sentito dalla loro nonna, dalla loro mamma e dalla loro chiesa, oggi diciamo. Signore, questa è la cosa più importante affinché anche i nostri figli possano vivere bene. Signore, in te, Signore, noi ci appoggiamo completamente. Signore, siamo deboli, siamo mancanti, siamo fallaci, però tu sei la dinamite che può sconvolgere me e questa società. Nel nome di Gesù.
Amen.